Il fatto che un processo che vede come accuse resistenza, travisamento, danneggiamento, diciamo reati abbastanza comuni, abbastanza lievi, nulla di così rilevante dal punto di vista penale, il fatto che un processo con questa accusa venga portato in aula bunker costituisce, secondo noi, un precedente molto pericoloso, costituisce un'evidente volontà di criminalizzare la nostra posizione, nello specifico, ma più in generale, tutte le lotte.
Da qui al 31 vorremmo sottolineare la sproporzione di questa azione del PM, di chi ha deciso insieme a lui di spostare questo processo, di come questo sia un precedente gravissimo, perché se per dei reati così ridicoli si viene portati in aula bunker, cioè non oso immaginare cosa potrebbe succedere con delle accuse più gravi, o comunque potrebbero semplicemente per un coro tribunale o per un'azione di solidarietà verso un imputato magari carcerato decidere di spostare tutto a porte chiuse in un'aula bunker, o magari di fare insomma le videoconferenze come è stato fatto per altri compagni in altre situazioni. E quindi insomma crediamo che sia necessario denunciare questa cosa, insomma, e non far passare sotto silenzio questo tipo di azione, perché non riguarda soltanto noi, ovviamente.
La decisione di trasferire il processo dell'ex QM nell'aula bunker arriva su una richiesta della Procura Generale di Milano. Questa imposizione della procura è frutto probabilmente di un rapporto fatto dalla Digos, molto probabilmente avvallato dal pubblico ministero Basilone, in quanto nella prima udienza di settembre, quando ancora il processo era a porte aperte, c'era stata una forte partecipazione da parte del pubblico che aveva manifestato grande solidarietà nei confronti di Graziano, che è uno dei nostri coimputati, che si trova detenuto per altra causa e che sta seguendo questo processo all'interno di una gabbia. Quel giorno è successo che ci fu una forte manifestazione di solidarietà con una grande presenza in aula e dei molti cori, molto chiasso, diciamo, fu fatto quel giorno lì. Diciamo che si ruppe un pochettino la normalità dell'aula del tribunale, per cui a un certo punto ci si trovò con alcuni del pubblico che erano addirittura arrivati neanche nella zona degli imputati, ma addirittura nella zona del pubblico ministero, nel tentativo appunto di arrivare vicino alla cella per poter abbracciare Graziano. Le guardie carcerarie chiaramente erano molto molto agitate, preoccupate per questa cosa, per cui si erano anche creati un attimo di tensione con le guardie, mezzi spintonamenti, panche che venivano spinte da una parte all'altra. Insomma, per dare un'immagine che secondo me chiarisce bene, sembrava l'ora buca a scuola, quando manca la prof e si fa un po' quel cazzo che ci pare. Gente in piedi sui banchi, sulle panche, veramente un momento molto bello era stato quel giorno lì, un momento doveroso che ci siamo rivendicati in pieno e in tutto. Chiaramente pubblico ministero, che è un procuratore che sa fare bene il suo mestiere, sfruttò quell'occasione per chiedere immediatamente la chiusura delle porte, chiese anche di procedere a identificare i responsabili di quell'interruzione di pubblico servizio in vista di una possibile eventuale denuncia, e il giudice, che in quel frangente non ci è parso proprio un cuor di leone, rinviò quell'udienza e dall'udienza successiva impose la chiusura dell'aula al pubblico. Nelle udienze successive il pubblico, nonostante le porte chiuse, non è rimasto a casa, ma è venuto in tribunale, è rimasto in corridoio ovviamente, ma dal corridoio si è fatto sentire comunque. All'interno dell'aula si è richiesto da parte della difesa l'apertura delle porte. Il giudice non ha mai concesso questa cosa e evidentemente, secondo me, proprio non aveva il timore che gli sfuggisse di mano la situazione, di perdere il controllo dell'aula, e per un giudice perdere il controllo dell'aula vuol dire perdere tutta la sua fonte di autorità, e quindi i solidali che rimasero fuori comunque manifestarono la loro solidarietà con slogan, urla, schiamazzi. All'ultima udienza, che è stata fatta inizio febbraio, che per la verità è stata la prima udienza in cui il clima all'interno dell'aula è rimasto vagamente disteso, e intendo dire che perlomeno non ci si è prese male parole con le guardie, perlomeno si è riusciti ad avvicinarsi, noi imputati siamo riusciti ad avvicinarsi alla gabbia e a parlare con Graziano, perché nota bene, Graziano comunque resta sempre dentro la gabbia, non gli viene mai permesso di uscire e di stare in mezzo a noi imputati, nonostante ripetute richieste. Allora da parte nostra degli imputati si è sempre cercato di avvicinarsi alla gabbia per poter parlare con Graziano, e lì sono sempre venute fuori delle scaramucce con le guardie che non brillano certo di intelligenza. Bene, alla fine di questa udienza di inizio febbraio, che è stata la prima udienza in cui c'è stato un attimo di distensione, per cui anche le guardie non si sono opposte al fatto che noi ci avvicinassimo all'aula, abbiamo avuto possibilità di chiacchierare tranquillamente con Graziano. Il giudice ha annunciato che, su richiesta della Procura Generale della Repubblica, l'udienza successiva, quella del 31 marzo, si sarebbe tenuta all'interno dell'aula bunker di Ponte Lambro.
C'è una reazione veramente spropositata rispetto a quelle che sono state effettivamente le cose che sono state fatte, sia il giorno dello sgombero, sia in aula. Purtroppo effettivamente questa sproporzione se la possono permettere, anche perché dall'altra parte spesso le risposte non sono adeguate. È diventato tutto molto difficile perché insomma, l'azione repressiva è stata molto forte e, come spesso avviene, è stata portata, diciamo, con intelligenza, tra virgolette, cioè hanno fatto questo arresto preceduto da una serie di articoli, seguito da un'altra serie di articoli, quindi una criminalizzazione, poi altri arresti, quelli di Lollo e Sima in particolare, con una cania mediatica molto pesante, e comunque hanno tolto veramente terreno.
Dopo lo sgombero, in tutte le università italiane, tutte, c'è stato uno striscione di solidarietà alla ex QM. A Napoli ci sono state delle cariche, a Roma anche.
A parte, insomma, queste considerazioni, è mancata una risposta adeguata a un'azione comunque molto grave, che era quella del fatto che la Celer entrasse in università per sgomberare un'auletta, con quella violenza, con quella sproporzione di forze, perché sono arrivati, non so, 80 celerini a sgomberare 80 persone. Ma a mio avviso la solidarietà si è mossa piano, si è mossa non come, insomma, avrebbe dovuto.
Il fatto stesso che il 6 maggio, anche col senno di poi, riguardando i filmati, ripensando a tutto quello che fu, non ci fu questa battaglia campale proprio dentro l'università. Sì, è vero, ci fu un ingresso in forze della Celer dentro l'università, con fare molto deciso, una cosa gravissima sicuramente, ma l'intervento della Celer non fu un massacro, per dire, fu un intervento relativamente chirurgico, menarono il necessario, non di più. D'altra parte, da parte nostra, anche non ci fu una battaglia campale, nel senso che quel giorno c'erano effettivamente dentro il chiostro degli strumenti che potevano essere utilizzati come difesa e come attacco nei confronti delle forze dell'ordine, ma per una scelta politica che si fece quel giorno non furono usati, e per cui effettivamente si trattò di una resistenza più che altro passiva, sicuramente nella prima fase una resistenza passiva, incordonati, a volto scoperto, disarmati, attendere l'accelere che quando arriva inizia a spingerti, ti spinge, ti allontana dal luogo, dopodiché qualche esaltato, soprattutto tra i carabinieri, manganellò e menò un po' di noi, appunto disarmati. A quel punto, in una seconda fase, visto come si stava mettendo, effettivamente qualche lancio, qualche tentativo di resistenza da parte nostra ci fu, e anche da parte dei carabinieri si iniziò ad usare, dei carabinieri, della polizia, delle forze dell'ordine, si iniziò ad usare maggiormente il manganello. Questo per dire, sembrava che finisse bene o male in un pareggio, un po' le abbiamo date, un po' le abbiamo prese, boh, pari e patte, si va a casa. Il fatto che un mese dopo ci venissero ad arrestare in quel modo già era una cosa che ci stupì a noi, agli avvocati. Quando poi a inizio di settembre ci furono gli arresti di altri due compagni, Lollo e Simo, per dei fatti avvenuti a febbraio, degli arresti che tra l'altro furono pompati mediaticamente in una maniera incredibile, in una maniera veramente esagerata, gettando merda e fango addosso a quei due compagni in particolare, ma in modo più ampio a tutta l'esperienza ex QM, e quindi mettendoci in un angolo, mettendoci, demonizzandoci come dei cattivissimi.
Appena abbiamo tentato di rialzare la testa, guarda, un settembre era che abbiamo fatto quell'assemblea molto partecipata in chiostro, ritornati subito dopo lo sgombero, c'era ancora la possibilità di riprendere, e si è stato stroncato subito. E il riferimento costante a quella festa, a quella situazione, è fatto ogni qualvolta, ad esempio, quando c'è stata la questione Tornelli, se non sbaglio, a inizio di quest'anno, hanno fatto riferimento ancora a quella festa lì, perché erano stessi dell'ex QM, eccetera, eccetera. e lì non c'è altro modo di distruggere questo tipo di storia se non narrandone un'altra, o ancora meglio vivendola.
Quindi questa decisione dell'Aula Bunker probabilmente si può ricondurre in un percorso che è iniziato molto tempo fa. A questo si può aggiungere il fatto che sono sorti nel frattempo altri due filoni processuali, oltre al primo che vede imputati noi sette, al secondo che vede imputati Lollo e Simo, ci sono poi altri due filoni che sono arrivati più recentemente con notifiche di avviso di conclusione delle indagini, ad altri 10 imputati nel primo caso, 7 imputati nell'ultimo, il più recente di tutti. Quindi al momento siamo a 4 procedimenti penali, 2 processi già iniziati, 2 in attesa di iniziare, per un totale di 26 persone inquisite. Evidentemente quell'operazione fu fatta principalmente per un fine politico, ovvero quello di affossare un'esperienza della CUE, che era un'esperienza che aveva dato dei frutti molto interessanti.
E se è lì che volevano colpire, ed è lì che hanno colpito, evidentemente, cioè, c'era qualcosa che non gli andava giù rispetto a quel tipo di esperienza. E quindi avere un nemico lì dentro significava per loro avere un potenziale esplosivo. Certo, l'Oxquim non sarebbe stata possibile se non ci fosse stata l'onda, se non ci fosse stata l'auletta cospirare nel 2011, nel 2010 c'è stata l'occupazione di Mercalli, e anche quello è stato tutto un processo che ha visto nascere delle affinità, delle amicizie e anche un pensiero politico nuovo, diverso. In questo fondersi hanno dato vita a qualcosa di nuovo. Poi adesso c'è stata l'Oxquim. Quello era un luogo strategico perché era dentro l'università, perché era la libreria, però quelle erano tutte questioni materiali e politiche strategiche che concorrevano nella difesa di quello spazio lì. Però l'obiettivo era l'esplosione di idee. È stato come un trip che è durato un anno e mezzo e poi dopo matematicamente c'è il momento di ritorno alla realtà. Questo ritorno alla realtà è stato brutale.
Il fine politico che probabilmente si voleva raggiungere con questa operazione Exquem, definiamola così, era probabilmente quella di espellere qualsiasi tipo di anomalia, qualsiasi tipo di evento che rompesse la quotidianità dell'università e quindi la rendesse difficilmente governabile. L'operazione possiamo dire che è riuscita, al punto che oggi, in tempi recenti, il rettore, di comune d'accordo con il questore, si possono permettere di chiudere l'università per 3 giorni nel momento in cui viene convocata pubblicamente un'assemblea nazionale no expo all'interno dell'università. Ecco, un'assemblea nazionale no expo non significa una chiamata a mettere a ferro e fuoco l'università, significa un momento in cui realtà di tutto il territorio d'Italia si trovano nell'università a parlare di Expo a pochi mesi dall'inizio di questo evento qua.
L'università è schiava e serva di Expo. E si vede dai programmi dei vari corsi, invece più le politiche, le manovre di acquisizione dei vari terreni. Adesso, vabbè, appunto l'università voleva acquisire i terreni della fiera di Ro. Alla fine di questa esperienza e di questo ciclo di lotte, se vogliamo chiamarlo così, ci ha determinato una desertificazione a livello politico dell'università. Le cose rimaste adesso sono o facenti parte di una tradizione di collettivi militanti, e dall'altra parte poi, vabbè, i partitini, i partitucoli di sinistra che hanno vinto. L'esperienza qua di Radio Statale è stata una vittoria di un partitino, che è Unisì, che appunto è riuscita ad acquisire questo spazio tramite l'autorizzazione del rettore. E quindi ha determinato proprio vedete che le cose, se fatte in maniera legale, funzionano. La riprova di questo fatto è la chiusura dell'università questo gennaio. La risposta non c'è stata, è stata nulla. Se non rispondi quando ti chiudo l'università per 3 giorni per un'assemblea nazionale, quando rispondi? Non rispondi, punto. Vuol dire che tu sei stato sconfitto.
Due anni fa, prima dello sgombero dell'ex QM, comunque era il risultato di, insomma, un po' di anni in cui la lotta, diciamo, comunque la presenza degli studenti in piazza era stata più forte, e c'era comunque una presenza in università di compagni, di situazioni, insomma, alternative, sia conflittuali che no, insomma, però comunque non completamente allineate.
Per la stragrande maggioranza delle persone di questo mondo, l'università è ancora un qualcosa che c'è, un'istituzione diversa. Non è la stessa cosa che la città. E bisogna tenere da conto di questa cosa. Cioè, è un luogo molto importante, che è lì che si dovrebbero produrre quelle idee che sono magari un pochino più slegate dalla materialità, in un primo momento può sembrare, ma poi in verità sono quelle che la determinano diffondendosi.
Quello che si vorrebbe fare da adesso al 31 è anche cercare di riportare qualcosa in università, riportare una presenza, riportare una voce in università, perché visto che comunque uno dei loro tentativi con questo sgombero, con i nostri arresti, con gli arresti di Lolle Simo, con tutta la campagna mediatica che è stata intorno a queste vicende, era questo, cioè di fare un deserto, cercare di ritornare lì e di dirgli comunque, cioè, insomma, non avete vinto, non è finita.
Non dirmi che è finita, perché l'hai detto già, noi resteremo uniti fino all'eternità. Non è cagnato niente, io amo solo te, e solo in un momento vedrai che passerà. Io asciutto i tuoi discorsi e mo che cagna fa, o posto due nisciù, ma sembra va piglia. Siamo cresciuti insieme e stiamo sempre qua, a tua m'ha fatto amore appena un anno fa. Che sta vita su colore quando stonco insieme a te, perché tu ci metto cuore in diverse camere, tra un sorriso e una risata ci cercammo una tavola.